Benissimo, siamo qua per una nuova rubrica presente a Colibri con Mara Travella che ci parlerà di editoria. Allora, il titolo l'abbiamo trovato da un libro di cui parleremo fra un attimo ed è Risvolti di copertina. Ma perché questo tema dell'editoria? Cos'è che ti interessa nell'editoria in particolare?
Guarda, principalmente ho iniziato a interessarmi all'editoria e alla traduzione perché ci ho lavorato per la mia tesi di master e quindi in quel momento in cui stavo lavorando sulla Feltrinelli seguivo parallelamente un corso di editoria e traduzione a Bologna e questo mondo ha iniziato ad essere parlante perché è vero, studiavo letteratura, studiavo lettere, ma non ero mai andata ad interessarmi, diciamo, a quel luogo in cui si producono i libri, no? Mi arrivavano, li leggevo senza interrogarmi esattamente su quello che ci stava dietro.
Quindi da lettrice sei un po', ti sei incuriosita a tutto quello che c'è prima di arrivare al lettore, cioè tutto il lavoro che c'è per far passare un testo dalla mente di un autore fino a appunto un libro fisico che puoi tenere in mano.
Esattamente, poi scopri anche che nella storia dell'editoria italiana che le case editrici erano veramente un luogo a cui l'autore si indirizzava in maniera specifica, non era casuale che tu venissi pubblicato da Einaudi o da Feltrinelli o dalla Mondadori, no? Era veramente una scelta, come un'identità. E forse oggi si crede ancora molto che non sia più così, che insomma con questi grandi gruppi editoriali che hanno acquisito diverse case editrici si pensa sempre che l'identità della casa editrice sia un po' sfumata, sia persa. Io non credo che è così, perché appunto in quanto lettrice spesso mi affido a una casa editrice per scegliere un libro e quindi è proprio per questo che ho deciso di creare insieme a voi di Colibri questa rubrica, perché credo davvero che valga ancora la pena di parlare di editoria.
Sì, è sicuramente un mondo da scoprire e appunto so che ci sono tanti lettori che scelgono un libro spesso per l'autore ma anche proprio per la casa editrice, per la fiducia, perché sai cosa ritroverai a livello di qualità, a livello di temi magari o di altre cose. Dicevo prima che hai deciso di chiamare questa rubrica Risvolti di copertina perché c'è un libro che a te è molto caro, che parla di editoria, che si intitola in questo modo e che appunto vogliamo un po' parlarne in questa prima puntata, così per dare il là a questa rubrica. Di che libro si tratta esattamente?
Allora, questo libro è scritto da Cristina Taglietti, che è una giornalista che scrive per il Corriere della Sera e si intitola appunto Risvolti di copertina. Che cos'è? È un manuale, diciamo, è il libro delle istruzioni per l'editoria, per alcune case editrici, perché ogni capitolo è la storia di una casa editrice, sono 14 e per chi come me vuole sempre scoprire cosa c'è dietro le quinte, ecco, è il libro ideale perché in poche pagine ti racconta come Cristina Taglietti ha incontrato questi editori nelle loro sedi e lei ha veramente una visione non solo del lavoro, dà veramente una visione non solo del lavoro che fanno all'interno di questa casa editrice, ma proprio anche dell'identità, appunto, che è una cosa che mi è molto cara, no? E spiega qual è l'origine, perché uno decide oggi con la crisi del libro di cui si parla veramente in tutte le salse, perché c'è chi ancora oggi decide di portare avanti un certo discorso inerente all'editoria.
Ma si tratta di un libro pensato per gli addetti ai lavori, quindi già chi si interessa a questo mondo, che magari ci lavora dentro, oppure pensi che potrebbe essere anche una lettura per chi è incuriosito da questo mondo senza poi pensare di lavorarci un giorno? Può essere anche una lettura piacevole semplicemente per scoprire questo dietro le quinte dei libri?
Assolutamente sì, proprio perché il linguaggio usato da Cristina Taglietti e anche l'impostazione data a questi capitoli è assolutamente non saggistico e quindi non è uno studio critico, non vuole dare una panoramica esaustiva di tutte le sfaccettature che ci sono all'interno di una casa editrice, quindi è veramente per i curiosi, è per chi dice ma chissà cosa succede in quella casa editrice, chi sono le persone che l'hanno fondata, perché l'hanno chiamata così, no? E credo che veramente è una lettura per tutti.
Per capire un po' meglio anche il contenuto, quali tipo di case editrici, di situazioni anche vengono descritte nel libro? Si parla di grossi editori o di piccole realtà, un po' di tutto?
C'è un po' di tutto, e questo anche credo che è un taglio giusto che ha dato l'autrice, poiché non si tratta solo dei grandi gruppi editoriali, certo, si parla di Einaudi o si parla per esempio della Mondadori in chiusura, ma si raccontano anche le case editrici neonate, come magari la NN Edizioni, che è veramente nata nel 2013, quindi è giovanissima, ma ha lo stesso spazio, no? È come se stessero tutti sullo stesso piano, e questa è veramente una grande scelta. Poi un altro aspetto, un'altra cosa che qualcuno si deve aspettare leggendo questo libro è proprio di trovare le persone, e quindi rendersi conto che ci sono davvero delle figure importanti, anche delle donne che hanno fondato delle case editrici, e quindi, o magari case editrici che sono nate e che adesso sono portate avanti dai figli, quindi c'è veramente un po' di tutto, piccole case editrici, grandi case editrici, tutti nello stesso volume.
Quindi si scopre un po' la storia anche di queste case editrici, ma anche il funzionamento. E parlavi del fatto che vengono messe tutte sullo stesso piano nel libro, quindi poco importa se una casa editrice enorme, una appena nata e magari piccolina, sullo stesso piano, ma immagino che ci sono delle differenze che magari saltano fuori da questo libro. Cosa ci puoi dire delle differenze di come funziona una casa editrice enorme come Mondadori e una invece più piccola e magari appena nata?
Certo, è assolutamente importante, quasi scontato dirlo, che nelle piccole realtà editoriali come può essere NN Edizioni, per esempio, che ho citato prima, ma anche
che è quella che ha pubblicato Kentaro,
esatto,
per esempio,
esatto,
ma anche tantissimi altri libri molto curati, dove mettono anche per esempio molto in avanti il traduttore, cosa che non fanno,
sì,
tutte le case editrici.
Sì, esatto, per esempio loro hanno questa cura per la figura del traduttore, poiché alla fine tu trovi spesso la biografia del traduttore e anche magari delle pagine dove lui spiega come ha lavorato su quel testo. Ma per esempio NN Editore fa adesso una nuova collana di scrittori italiani emergenti, quindi veramente cerca di differenziarsi. Ecco cosa succede, qual è una delle differenze più grandi, se possiamo così definire, per una casa editrice piccola rispetto a una casa editrice grande. La casa editrice piccola deve farsi largo, deve dire io ci sono e ho una voce, e quindi cerca in tutti i modi di caratterizzarsi, di essere per il lettore o per chi compra specifica, speciale, o magari hanno anche un lavoro diverso rispetto a tutto quello che è la promozione. Quindi lavorano tanto con le librerie, con le piccole librerie indipendenti, lavorano con i gruppi di lettura, quindi vanno nella libreria e propongono un loro libro, o ancora lavorano tantissimo sui social e quindi propongono delle stories su Instagram, o cercano di entrare in contatto con il pubblico in maniera completamente diversa, proprio perché si devono fare largo.
E immagino che anche a livello di scouting ci sono enormi differenze, se ne parla un po' della ricerca di autori emergenti magari italiani o anche stranieri che magari non sono ancora stati tradotti ma che sono di valore, si affronta un po' lo scouting in questo libro?
In parte, c'è da dire che queste biografie delle case editrici si concentrano di più sulla loro storia e la loro nascita, non si sa moltissimo dei collaboratori, però è chiaro che si capisce subito che rispetto ai grandi marchi le piccole case editrici hanno quei colpi di fortuna, no? Quegli autori che poi da lì in poi tu non puoi prendere in mano un libro di EO Edizioni e non sapere che loro hanno pubblicato La Ferrante, no? Cioè veramente
sì,
sono sì, esatto, sono i loro cavalli di battaglia, ed è anche giusto che sia così, e sono proprio quei colpi di genio che fanno sì che quella casa editrice si porta un po' avanti, dice beh comunque noi abbiamo pubblicato quello lì, no? E magari è sfuggito alla Mondadori, è sfuggito alla Feltrinelli, perché ovviamente lo spettro di possibilità che ha una grande casa editrice è molto più vasto. Una grande casa editrice ha anche un grande capitale che può investire per scegliere i propri autori, no? Io mi immagino sempre queste scene a Francoforte dove i grandi editori alzano il braccio e dicono lo compro io, no? Il piccolo editore che è lì e dice io non me lo posso permettere, ma cosa fa? Va a cercare nell'ombra. Quando si incontrano questi editori più piccoli, ci si rende proprio conto che loro lavorano sui margini, lavorano là dove non ci si aspetta di trovare un gioiello, no? E invece c'è, perché magari è stato scartato, perché magari per tempistiche e quant'altro quell'autore non è stato notato, e poi da lì invece nascono i fiori.
Sì, assolutamente. E poi penso che appunto quel colpo di genio, di fortuna o entrambe le cose, poi ti permette anche di continuare a fare questo importantissimo lavoro, nel senso che poi economicamente pubblicare La Ferrante permette a EO di investire anche su altri nomi meno conosciuti, magari che non tutti poi hanno successo, ma che permette di far uscire anche voci nuove, no? Quindi c'è anche un equilibrio economico, nel senso che si pensa sempre alle case editrici come imprese culturali, quindi mettendo davanti la parola cultura, però sono imprese, c'è anche un fattore economico da tenere presente.
Assolutamente, ed è anche per esempio il caso della Nave di Teseo, no? Che è veramente una casa editrice che nasce con già alle spalle un'esperienza dei fondatori, dell'Elisabetta Sgarbi e di Umberto Eco, che ha già una certa esperienza dietro, ha già delle figure importanti che possono veramente investire. E la Nave di Teseo, quando nasce, tutti dicono ma voi siete matti ad andarvene dalla Bompiani, e invece loro se ne vanno, continuano ad avere nel loro catalogo per esempio tutti i libri di Umberto Eco, e quindi già quello gli permette poi di fare delle pubblicazioni che magari non daranno delle vendite altissime, ma di fare un po' quello che vogliono, no? Perché ti appoggi poi su certi altri libri che invece sei sicuro che ti daranno un sostegno dall'altro lato. Infatti anche adesso la Nave di Teseo pubblica dei volumi grandissimi che già solo a vederli dici ma come fanno? E invece loro hanno il coraggio di farlo, no? Perché si dicono va bene, noi abbiamo deciso che vogliamo andare in quella direzione, vogliamo anche fare degli azzardi.
Sì, la Nave di Teseo è proprio una di quelle case editrici che vedi che hanno una direzione chiara, un'idea chiara dietro, che pubblicano tantissimo oltretutto, ma pubblicano delle cose che vanno sempre in quella direzione, ed è una cosa molto interessante. E magari un po' per chiudere, parlavi prima della situazione economica non proprio favorevole, però del fatto che nascono ancora tante piccole case editrici. Tu come te lo spieghi, che hai visto un po' più da vicino di noi questo mondo, come ti spieghi questa voglia, questa necessità di avere comunque, di portare avanti dei progetti di questo tipo, sapendo che il contesto non è proprio facilissimo?
Sì, in effetti è proprio una situazione che tutti gli addetti ai lavori definiscono bizzarra, no? Perché l'Italia, io guardo ovviamente l'Italia, possiamo metterci anche il Ticino, è una realtà in cui le persone non leggono tantissimo, eppure si pubblicano tantissimi libri, no? E nascono tantissime nuove case editrici, quindi ti dici com'è possibile che in mancanza di lettori forti ci siano tante realtà editoriali che nascono. Io credo che questi lettori forti in un certo senso siano diventati ancora più esigenti, e quindi quando leggono, quando comprano, vogliono avere in mano un libro che sia curato, che sia stato scelto, che chi c'è dietro ci ha veramente messo dell'impegno e ci ha lavorato in maniera minuziosa. E quindi è per questo che le piccole case editrici trovano i loro canali, perché quella piccola fetta di lettori forti è esigente. E questa potrebbe essere una ragione. Un'altra ragione è che dall'altro canto questo movimento di grandi gruppi editoriali che hanno acquisito tante case editrici hanno creato una dispersione, e quindi è per questo che si continua a cercare altri altre case editrici verso cui volgere lo sguardo, perché si percepisce che da un certo lato c'è una mancanza. Poi chiaro, nessuno di noi smetterà mai di comprare i Meridiani, voglio dire, no? Cioè, ci sono e sono lì, e chiaramente i libri della Feltrinelli, cioè, ci sono ed è come, certo che sono dei punti di riferimento, però sono andati un po' a svanire e quindi magari cerchiamo delle altre realtà. C'è anche da dire che, per esempio, ci sono alcuni generi, non so come, penso per esempio alla graphic novel, che sono emergenti, e quindi sulla base di questo nuovo modo di leggere questi nuovi libri nascono poi le case editrici che dicono: ah, ci interessa tradurre la graphic novel, e quindi creiamo una casa editrice come Bao Publishing o altre.
Sì, benissimo, sono curiosissimo di sapere come proseguirà.
Potrei parlarne però,
avremo altre puntate per parlare di queste cose, per scoprire proprio magari più nello specifico alcune di queste realtà, di queste case editrici con un'idea forte dietro e con delle persone, appunto come dicevi prima, con delle persone che ci lavorano. Magari, perché no, qualcuna magari riusciremo anche a intervistarla, vedremo. Quindi grazie tantissimo Mara, e ci sentiamo poi a una prossima puntata.
Grazie mille a voi.